le voci dell'onda anomala.
Questa mattina al telefono con noi Giovanni Porta, una voce che gli ascoltatori di Popolare Network conoscono bene e che lavora per il Comitato di Collaborazione Medica, una ONG che ha una delle sue sedi in Kenya. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi.
Tu sei appena tornato da una missione nel Kenya del Nord-Est, dove esattamente?
Sono andato a Sololo, dove la mia organizzazione ha una base operativa da molti anni, si trova nel distretto di Moyale, che è uno dei più colpiti dalla carestia nel nord-est del Kenya.
Una carestia dovuta a che cosa?
Alla mancanza delle piogge, delle piccole piogge di novembre e dicembre, che come in teoria tutti gli anni la gente si aspettava, che invece quest'anno, cioè nel 2005, non sono venute, provocando un grossissimo problema di mancanza d'acqua in tutto il nord-est del Kenya. E l'Etiopia e la Somalia.
Quanta gente abita in quell'area?
Sono popolazioni prevalentemente pastorali, nomadi, con degli insediamenti fissi come questo di Sololo, che ha circa 12.000 persone nella cittadina. Cittadina intendiamo un paese con capanne e con una serie di villaggi sparsi nelle regioni circostanti, prevalentemente desertiche.
Quindi gente che vive di allevamento, fondamentalmente?
Vive di allevamento di capre, di cammelli, di mucche e di pochissima coltivazione di vegetali.
Tu sei andato là perché?
Io sono andato perché uno dei nostri medici, che lavora all'ospedale di Sololo, ci ha informato che ovviamente eravamo a conoscenza della situazione generale. C'è stato un appello dello stesso presidente del Kenya, che ha dichiarato la zona di disastro nazionale, che riguarda appunto tutta un'area del nord-est che in totale ospita 3 milioni e mezzo di kenioti, ma in questa zona in particolare a Sololo c'è una situazione estremamente drammatica. Abbiamo ricevuto rapporti di mandrie che morivano per mancanza di acqua e dei primi grossi problemi anche per la popolazione, e abbiamo deciso di andare su a vedere. È stato un viaggio abbastanza difficile, siamo arrivati con un piccolo aereo a Marsabit, da lì abbiamo preso una delle nostre auto fuoristrada, abbiamo attraversato il deserto per 65 chilometri, abbiamo raggiunto Sololo.
65 chilometri nel deserto, che cosa significa in termini di tempo?
Se la macchina non si rompe, cosa che è possibile, a noi è successo due volte, intendo forature, intendo rotture meccaniche. Tenete presente che la strada è una pista sassosa, estremamente difficile, senza nessuna assistenza. Ovviamente la macchina deve essere completamente autonoma, se si rompe si rimane lì e si può stare anche tutta la notte. Se il viaggio va bene, se non ci sono attacchi dei banditi, perché ci sono anche queste possibilità, una media di 4 ore di viaggio.
Questo per 60 km, insomma poco più di 60 km. Arrivati là avete fatto un giro della zona?
Sì, abbiamo fatto base nell'ospedale missionario di Sololo e siamo andati a vedere le varie location dove ci sono i pozzi, dove ci sono le pompe che la nostra organizzazione ha installato, dove ci sono i bacini naturali e quelli creati dall'uomo per raccogliere le acque piovane, che ovviamente sono tutti in secca. Siamo andati a controllare tutti i dispensari della zona, che sono dei posti, delle casette isolate in queste zone desertiche che servono le popolazioni rurali. Siamo andati a controllare da vicino la situazione delle mandrie e ovviamente la situazione degli esseri umani, e abbiamo parlato con gli anziani, abbiamo parlato con le autorità politiche e abbiamo visto quello che abbiamo visto, cioè una situazione estremamente drammatica.
Cominciamo dai racconti degli anziani, che cosa dicevano, che cosa vi hanno raccontato, e poi invece passiamo al racconto tuo di testimone diretto.
La cosa più drammatica è stata non trovare alcuni degli anziani che erano i nostri riferimenti abituali, non persone tanto anziane da morire di vecchiaia, ma morti in queste ultime settimane per la scarsa alimentazione, per la mancanza di acqua, per le malattie che ovviamente in queste fasi di carestia si accentuano in tutte le fasce della popolazione. Quindi non abbiamo trovato alcune delle nostre controparti abituali. Abbiamo parlato con altri anziani che ci hanno raccomandato di andare a vedere proprio con i nostri occhi, perché le parole non potevano spiegare a sufficienza. Ci hanno pregato di diffondere questa notizia della situazione di questa zona. Il governo purtroppo fa poco, ha pochi mezzi e vengono usati probabilmente male, I primi a soffrire sono certamente i pastori che vedono cadere decimate le mandrie, ma i bambini iniziano a soffrire, le donne, gli anziani come detto, cioè le fasce che calcolano gli anziani nel giro di 2 settimane saranno le prime a essere colpite dalla morte.
Cosa avete visto voi?
Noi abbiamo visto pozzi prosciugati, abbiamo visto pozzi assediati da mandrie purtroppo scheletrite in attesa di bere, e ci sono dei turni lunghissimi. Abbiamo visto code di donne con taniche d'acqua che aspettavano anche da 4 giorni di poter prendere una tanica di 20 litri senza mangiare e senza bere durante questa attesa giorno e notte, e le autorità, i capi villaggio avere molta difficoltà nel tenere la situazione sotto controllo, perché ovviamente quando si raggiungono questi momenti di crisi la tensione sale e la gente cerca di scavalcare le code, la gente è disperata e i bambini soffrono.
Fa anche molto caldo in questo periodo?
Fa molto caldo, nei momenti più caldi si raggiungono i 50 gradi, la mancanza di acqua da bere, perché ovviamente non si parla di tutto il resto, cioè non ci si lava più, non si cucina, si ha a malapena l'acqua per soddisfare la propria sete. In queste situazioni la temperatura non c'è riparo, ci sono pochi cespugli, pochi alberi rinsecchiti, la zona è veramente desertica, rocce, pietre, polvere, sabbia, e non c'è riparo. Abbiamo visto e fotografato e filmato vitellini, bambini, donne, tutti stretti all'ombra di un tukul, di una capanna, e questo è quello che abbiamo visto.
Senti Giovanni, tu dicevi che sono mancate le piogge di novembre e dicembre, adesso per sperare in nuove piogge quanto tempo bisogna aspettare?
Le piogge si attendono per aprile, che è un tempo infinito. Come ho detto, si calcola che entro 2 settimane tutte le mandrie saranno morte, e quindi nessuno pensa che si riesca a raggiungere aprile senza vittime umane, perché ormai già non c'è più il latte da tempo, che è il principale alimento per i bambini e per gli anziani, e quindi le prossime 2-3 settimane, un mese, saranno decisivi per la sopravvivenza di questa popolazione.
Ma che possibilità ci sono? C'è possibilità di far arrivare l'acqua in qualche modo, oppure di spostare questa gente da qualche altra parte? Insomma, immagino che qualcuno ci stia pensando a come salvare questa gente.
Parliamo di 3 milioni e mezzo di kenioti che si trovano nelle aree colpite, quindi è una popolazione decisamente rilevante. Il governo manda delle autobotti, cerca di mandare del cibo, ma le razioni sono totalmente insufficienti e non è cibo che possa soddisfare le esigenze dei bambini, dei vecchi, delle donne. Si parla di mais, si parla di fagioli, ma non si parla di cibo con alto contenuto nutritivo. Il cibo sembra che ci sia a Nairobi e in altre zone, ma non raggiunge le zone colpite, non ci sono camion per trasportarlo, e molto del cibo probabilmente finisce in altre località. Purtroppo il paese è affetto da problemi di corruzione, di disorganizzazione endemici, e quindi parliamo veramente di un'emergenza su vasta scala, qui nessuno riesce a far fronte in modo organizzato. C'è stata oggi una riunione a Nairobi dei ministeri competenti, degli ambasciatori occidentali che hanno promesso aiuti, delle ONG che fanno il possibile, ma è veramente una goccia, in questo caso nel deserto, è proprio la goccia che manca, la goccia che potrebbe fare la differenza, ma non si riesce a soddisfare i bisogni, e c'è un senso anche di rassegnazione da parte delle popolazioni che sanno, che danno già per scontato che una parte di loro non raggiungerà aprile.
Ma obiettivamente, se ci fosse la volontà politica da parte della comunità internazionale, del governo del Kenya, di fare qualcosa, si potrebbe fare qualcosa? Oppure è una situazione che è arrivata a un punto tale che non si può più fare niente perché il tempo è troppo poco?
No, è una situazione che si potrebbe affrontare se ci fossero i soldi destinati nel modo giusto. Affittare un autobotte, decine di autobotti, basterebbe a salvare vite umane, le mandrie, eccetera, ma questi soldi non arrivano nel modo giusto.
Ma non arrivano per colpa di chi? Per colpa del governo o per colpa della comunità internazionale che non li dà?
Ma guarda, ho parlato a lungo anche con il vescovo di Marsabit, che è un italiano. ha avuto parole molto dure per l'organizzazione statale, per le autorità locali, ha parlato di disorganizzazione, ha parlato di cattiva volontà, ha parlato di noncuranza. L'impressione andando sul posto è che, nonostante queste cose fossero totalmente prevedibili, che si ripetono in queste zone, la siccità non è una novità, è qualcosa di regolare, qualcosa che si verifica ogni anno, quest'anno in modo molto più drammatico degli altri anni. Non semplicemente non c'è la struttura per far fronte a queste emergenze, e sì, i soldi che la comunità internazionale ha stanziato, e ne ha stanziati parecchi, sembra non arrivino dove devono arrivare. Le ONG non hanno fondi sufficienti, noi stiamo facendo veramente appello a chiunque possa donare dei soldi, e parliamo di soldi che per noi sono veramente pochi, per loro veramente fanno la differenza: acquistare delle taniche d'acqua, affittare un autobotte, mandare del cibo, mandare del latte, sono prezzi abbordabilissimi per qualsiasi cittadino occidentale, non sono più abbordabili assolutamente per queste popolazioni che hanno perso e stanno perdendo tutto.
C'è modo appunto di dire ai nostri ascoltatori come fare su una donazione?
L'ambasciata italiana, la cooperazione italiana hanno attivato i loro canali, penso che quello sia uno dei canali, sappiamo che queste cose vengono affrontate seriamente almeno a Nairobi, è uno dei canali a cui chi vuole aiutare, chi ha la possibilità può utilizzare. La nostra ONG è basata a Torino, in Corso Lanza, al 100, si chiama CCM, ha lanciato un appello a chiunque possa fare a meno di qualche euro per convogliarlo attraverso anche il nostro ufficio.
C'è un sito internet?
C'è un sito internet aperto dal dottor Pino Bollini, che è il medico che vive e lavora a Sololo, che ha fatto di questa zona un po' la sua battaglia ed è un membro onorario della comunità degli anziani. Si chiama www.sololo.it. Se no c'è il sito del CCM, sempre ccm-italia.org.
Giovanni, grazie e buon lavoro allora.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Altrettanto, ciao.